Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Cristina Dell'Acqua,
Buongiorno e bentrovati.
l'ospite di questa mattina per presentare il suo nuovo libro. Intanto presentiamo Cristina Dell'Acqua per quei pochi che non la conoscono, laureata in lettere classiche all'Università di Studi di Milano, insegna greco e latino al Collegio San Carlo di Milano e da sempre appassionata di sperimentazione didattica. E infatti il libro di cui parliamo oggi ha a che fare appunto con la sperimentazione didattica, della quale si è specializzata in Arts Integration negli Stati Uniti, a Annapolis, in Maryland. E questo è un libro che presentiamo oggi, La Formula di Socrate, che è un libro pubblicato per Mondadori, la casa editrice per la quale ha pubblicato già altri libri, come una spa per l'anima, che molti possono pensare che sia una prima lettura del primo titolo, andiamo a farci delle terme. In realtà, in qualche modo, è anche questo, Salus per Aquam, la salute grazie all'acqua, poi nel 19. Pre-Covid questo quindi scritto, e Il Mondo Magico nel 2021, sempre con Mondadori, no? E con Solferino Il Desiderio di Volere. Qui questo è un libro illustrato con disegni di Marineri, 22, poi ha curato la rubrica settimanale di Suonare del Tempo Presente e Mitici per i social di La Sette, la serie I Nostri Miti e I Miti delle Stelle sul digitale del Corriere della Sera. Pubblica articoli culturali sempre per il Corriere della Sera. Allora, oggi presentiamo appunto La Formula di Socrate, l'ultimo libro. È un libro, insomma, che si serve della conoscenza appunto del mondo classico, ma anche di aneddoti, immagini vive, dei racconti su quel mondo e sulla figura di Socrate, ovviamente, insomma, che appunto viene soprannominato un tafano, che è appunto un insetto che ti si attacca, ti punzecchia e non ti lascia tempo e non ti lascia scampo, perché appunto Socrate aveva inventato prima di tutti la dialettica, insomma, e il suo metodo era quello appunto della discussione continua. La prima domanda, io non ho fatto una breve presentazione, introduzione, la prima domanda è che leggendo i tuoi libri, anche da quelli che abbiamo elencato adesso, vediamo che tutti si riferiscono al mondo greco-latino, quindi al mondo classico, no? E questo ultimo libro non fa eccezione, ovviamente. E tutti questi libri sono dei libri non di tipo storico-filologico, per capire solo esattamente come si viveva in quei tempi, come si pensava in quei tempi, ma soprattutto per far sì, per capire come questi, come i classici, siano attuali oggi, e come possono servire a noi oggi per vivere meglio, perché appunto mi sembra che uno dei tuoi leitmotiv è quello di scrivere dei libri per aiutare a comprendere meglio, perché sono anche dei libri per la scuola, anche se non sono libri di testo scolastici, ma sono libri che nascono tutti proprio da questo approccio maieutico, da questo approccio socratico di discussione con i tuoi studenti.
Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito e dell'ospitalità. Non saprei dire meglio, nel senso che è vero, quello che mi interessa un po' in particolare, no, di questo mondo classico legato alla cultura greca, alla cultura romana, è un po' quale ripercussione può avere sulla nostra vita. Io ho un po' la sensazione, come molti di noi, che sia un momento storico in cui abbiamo bisogno e anche cerchiamo un nostro ritorno alle radici, diciamo alla fonte da cui possiamo abbeverarci, mettiamola così. La letteratura greca, i testi greci e quelli romani ci offrono, secondo me, delle chiavi di lettura interessanti, no? Quando a me piace molto parlare in questi termini sia ai ragazzi che agli adulti che incontro. Se leggere, lo sappiamo, no? Sono tanti gli autori che l'hanno detto, se leggere moltiplica la nostra vita, come come diceva Umberto Eco, chi legge come se vivesse un numero moltiplicato infinito di anni, leggere i classici ci dà un aspetto ancora più particolare di quelle che è, di quella che è la lettura della nostra vita. Entrando nello specifico nella figura di Socrate, che cos'è che mi affascina di quest'uomo che è anche un po' antipatico, no? Come dicevi prima, lo chiamavano Tafano proprio per questo suo aspetto così assillante. Però con gli anni, forse con l'età, ho imparato ad apprezzarlo perché ho cominciato ad apprezzare le persone che in fondo si preoccupano di noi, magari all'apparenza assillandoci, no? Però aiutandoci a ragionare, a entrare nelle cose, a porci dei dubbi, per cui il fascino che secondo me esercita Socrate ancora oggi è quello lì, quello di darci, non so che verbo usare, ma darci il gusto delle domande e più ce ne facciamo, più secondo me siamo pronti a vivere con una dimensione profonda rispetto a quello che facciamo. E poi il dialogo, e porci anche un senso del dialogo. Questi sono i due aspetti di quest'uomo di
Sì, più
cui,
ce
tra l'altro,
ne facciamo le domande, più ci arricchiamo, no?
e più ci
Ma
arricchiamo.
una domanda che sorge, anche se ovviamente nel libro non ne parla in maniera diretta, però appunto il fatto che, come dicevi tu, io sono affascinato dal mondo classico, greco-romano, tutti in fondo lo siamo, no? Perché pensiamo che ci possono dire sempre qualcosa di importante, anzi molte cose per noi oggi. Questo però si inserisce all'interno. E questa è la domanda che ti faccio al di là, diciamo, del libro, perché tu pubblicando un libro così già rispondi, e anche nei libri precedenti. Viviamo in un mondo in cui, appunto, tu dici, anch'io penso la stessa cosa, dell'importanza dei classici, però viviamo in un periodo storico in cui ci sono persone, ma anche scuole, università, che mettono in discussione l'eredità dei classici. Pensiamo alla cancel culture, no? Queste forme di revisionismo culturale, del quale stanno facendo, subendo le conseguenze, molti classici greci e latini, soprattutto in America, nel mondo anglosassone, diciamo.
Certo, diciamo, sono abituata a insegnare lingue che vengono definite lingue morte, me lo sento dire in molte sedi. E a me piace però sempre dire qui, poi ognuno porta il proprio pensiero, no? Nel senso che, primo, penso che queste non siano lingue morte, ma siano lingue perenni, che c'è una bella differenza. Secondo, penso che siano lingue e culture che molti conoscono, molti no, perché ognuno di noi ha 14 anni, 15 anni, può fare le scelte che desidera, no? Nel senso, non è detto che affronti queste culture alle scuole superiori perché fa altro per X motivi, ma non è questo, secondo me, un buon motivo per non entrare in contatto con queste letterature, che sicuramente hanno una loro difficoltà e una loro specificità, ma come tanti facciamo, se raccontate per quello che ci portano, secondo me sono belle da leggere come si può leggere qualunque libro con il loro portato. Guarda, è vero quello che tu dici di questa tendenza a cancellare le culture classiche, mi piace anche dire per correttezza che ci sono situazioni che sono esattamente l'opposto. Dall'anno scorso, per esempio, mi hanno chiesto di insegnare cultura latina in un'università che di per sé si occupa di comunicazione, che è lo IULM di Milano, no? In maniera facoltativa, perché è un corso facoltativo. Ma tu sapessi quanti sono i giovani che si uniscono all'insegnamento della cultura latina e anche greca, che fa un collega, rimarresti stupito. Te lo dico perché. Perché, come ogni cosa, bisogna conoscerla. C'è un libro che io amo molto, che è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che sicuramente conoscerai. C'è la protagonista che si chiama Modesta, che ama profondamente un uomo che è il protagonista del libro. Quando l'ho letto, a me ha colpito questo, che la protagonista spesso rivolgendosi a lui diceva, quando faceva delle scoperte anche semplici, se tu non me lo dici, io come faccio a saperlo? Ecco, allora, questi testi che hanno di per sé la fama di essere chiusi in una torre d'avorio dove solo pochi filologi riescono a leggerli, a capirli, se in qualche modo non si raccontano, come si fa a vedere la bellezza? E fammi scendere in dettagli. Io, uno dei personaggi che più amo dell'antichità è Antigone. Esuliamo un attimo da Socrate, ma insomma il
Sì.
concetto è quello. Antigone di per sé, uno dice cos'è Antigone? È una tragedia greca. Se ti viene in mente un termine che può più allontanare all'apparenza qualcuno da un testo, è chiamarlo una tragedia greca. Eppure, quando tu lo avvicini e lo leggi, certo, se lo puoi leggere in greco va benissimo, ma anche se lo leggi in una buona traduzione italiana o lo vai a vedere a teatro, ti rendi conto che è la storia di una giovane ragazza che a un certo punto, nelle diverse vicende nelle quali si trova a vivere, non faccio lezioni di greco, però a un certo punto fa una domanda di due versi in greco che è la seguente. Anzi, non è una domanda, è un'affermazione, e cioè dice: io sono nata per le leggi dell'amore e non sono nata per le leggi dell'odio. Punto. Questi due versi, chi ha fatto il greco magari se lo ricorda, chi non l'ha fatto lo racconto, cioè per scrivere questi due versi, Sofocle ha inventato, ha coniato due verbi, non che manchino in greco come in qualunque altra lingua le parole e i verbi greci, ma io mi dico, questa esige e al momento, a oggi, sono stati usati solo in quei due versi lì, cioè quando Antigone dice quella cosa lì. Allora mi chiedo, e io chiedo ai miei ragazzi quando gliela racconto, se un autore come Sofocle ha avuto l'esigenza di creare due verbi formati dal syn, che vuol dire con, e il verbo greco che vuol dire rispettivamente sia amare che odiare, vuol dire che sta accendendo i nostri riflettori mentali. E io ogni volta dico, e così mi sento quando l'ascolto, che ogni volta da 2500 anni in poi, quando lei dice questi versi, è come se ci dicesse tu perché cosa vivi? Allora, sono, come posso dire, quelle domande, quelle bellezze che parlavamo di domande prima. Vivi per le leggi dell'amore? Vivi per le leggi dell'odio? Lei ha scelto di vivere per le leggi dell'amore, è andata incontro al suo destino. Le leggi dell'amore erano legate all'amore per la sua famiglia e per i suoi fratelli. Le domande di
Beh,
senso e di pensiero, quando le incontri, non ti lasciano indifferente. Tragedia greca sì, tragedia greca no.
queste tue risposte fanno sorgere altre due domande, riflessioni. Uno è quello che Socrate fa lo stesso, nel senso che lui poteva salvarsi, fuggire quando viene
Certo.
processato e, come tu racconti nel libro, pure fare in modo di non morire. Invece accetta, diciamo, la sentenza di quello di bere la cicuta, quindi, che è il metodo in cui si eseguiva la condanna a morte. D'altra parte, che tu nel libro parli, sei introdotto l'idea della tragedia, parli molto della tragedia rispetto a Socrate e anche di alcuni autori, come appunto Sofocle, come Euripide, insomma, e altri, sia perché Aristofane con le nuvole che prende in giro Socrate, insomma, sia perché parlano di Socrate del suo pensiero, e sia perché aprono una riflessione, una nuova prospettiva, insomma, e conoscenza dell'animo umano, come Euripide con Medea, per esempio, no?
Sì, io ne parlo in questo senso. Allora, perché a me è piaciuto immaginare, raccontare Socrate per quello che è, ma anche per dove e quando viveva, no? Allora, noi immaginiamo di svegliarci una mattina e di poterci stare per una settimana nell'Atene in cui era vivo Socrate. Voleva dire che uscendo, chiunque di noi aveva la possibilità di passare per l'agorà ed incontrare Socrate, andare in teatro e vedere uno di questi testi messi in scena. Questo perché io lo trovo interessante, perché questi due punti, l'agorà e il teatro, erano due scuole a cielo aperto, dove un filosofo, e adesso cerchiamo di vedere come, un regista teatrale a modo suo, mettevano sotto i riflettori quello che noi siamo, la parte più profonda di quello che noi siamo, e quello che secondo me è bello è focalizzare l'attenzione su questo. Socrate ha un approccio con la nostra interiorità riflessivo, di dialogo. La tragedia approccia quello che noi abbiamo dentro con uno sguardo diverso, cioè quello che noi siamo lo mette a nudo senza quasi un dialogo, ma quasi mettendo a nudo tutta quella che è la nostra incomplessità con le nostre incongruenze. Sono due aspetti di pensiero. Cioè, io trovo che ripescare i semi di una cultura che ha ancora ovviamente le tracce in quello che noi facciamo oggi, ma che si interrogava Io trovo che sia uno degli strumenti migliori che noi possiamo regalare ai nostri giovani. Fai che noi, io e te Giacinto e chi ci ascolta, fai che noi questi strumenti in qualche modo li abbiamo affinati. Per i nostri giovani, secondo me, è una dotazione incredibile. E Socrate, come dicevi tu, lui è un uomo anche misterioso perché sappiamo poco di lui. Sappiamo il nome dei genitori, sappiamo la data di nascita, sappiamo la data di morte che è il 399, quando, come dicevi tu, viene condannato a morte. Veniva chiamato un tafano, verissimo, come di quelli che ci si schiaccia sulle gambe d'estate perché dà fastidio, però c'è un passo di un. Non ha lasciato nulla di scritto, scusami, so che lo sappiamo, ma ecco, per inquadrare il personaggio, Socrate non ci ha lasciato nulla di scritto, quindi noi lo conosciamo attraverso le fonti dei suoi discepoli più importanti che l'hanno conosciuto, su tutti Platone. In un dialogo Platone fa dire ad Alcibiade, uno dei giovani più famosi e anche più belli dell'Atene allora contemporanea, che Socrate è come, e questa cosa è bella, Socrate è come la statua di un Sileno, perché le statue dei Sileni erano statuette di legno che vendevano nei mercati di Atene, di queste divinità che erano oggettivamente brutte. Pare che Socrate fosse esteticamente brutto. Ma dice Alcibiade, Socrate, come le statue dei Sileni, quando si aprivano, mostravano il loro tesoro divino. Cioè, quest'idea di tante cose: uno, della bellezza, vogliamo dirla, della bellezza interiore, due, dal punto di vista culturale greco è anche una novità, no? Perché quest'idea del valutare maggiormente la bellezza interiore ha una storia culturale importante in una civiltà dove il bello era il kaloskha e agathos, no? Il bello era anche buono. Quindi questa novità che però qualcosa ci vuole dire, è come se volesse dire a qualunque giovane, primo, qualunque persona tu approcci, prima di giudicarla, vedi qual è il suo tesoro interiore, secondo il valore del tesoro interiore che molte persone ti possono dare attraverso quello che Socrate faceva. Socrate è un po' il prototipo dell'insegnante, vogliamo dire. A me piace dire che come i medici fanno il giuramento di Ippocrate, noi insegnanti dovremmo fare quello di Socrate. Perché? Perché Socrate con questo modo di intendere l'insegnamento, dove affianchi, ascolti, fai uscire, non ti imponi, fai nascere, fai venire alla luce quello che un giovane ha realmente dentro. Certo, tu mi dirai, l'hanno condannato a morte. E una delle due condanne principali era che lui corrompeva i giovani. Però su questa
Sì.
cosa
Eh
c'è da riflettere sinché si vuole.
no, certo, ma è la solita accusa che viene fatta poi nei secoli, non è
Certo.
solo una cosa che avviene nell'età di Socrate,
Ah no,
insomma.
certo che no.
Nel libro ovviamente si racconta il passaggio dal mitos al logos, quindi da un mondo che viveva attraverso un'idea di religione, di mita. I miti di un mondo governato dagli dèi a un mondo invece in cui è la ragione, la parola, insomma, che costruisce, quindi passa dalle mani degli dèi alle mani dell'uomo, ma il destino dell'umanità. E in questo, ovviamente, Socrate, insieme ai sofisti, di cui tu parli nel libro, e dove anche descrive le differenze tra, perché anche i sofisti erano, la parola stessa lo dice, filosofi che si ponevano continuamente domande, continuamente interrogazioni, però fai la differenza tra le domande, tu che le domande, il metodo di porre le domande di Socrate e quelle dei sofisti, no? Nel senso che alla fine i sofisti, pur in questo domandarsi continuo, erano comunque sicuri di quello che affermavano, no? Protagora, Gorgia, eccetera. Mentre il porre domande Socrate era di uno che sapeva di non sapere, insomma, questa famosa frase pronunciata da Socrate. L'altra è conosci te stesso, che tra l'altro è il sottotitolo, diciamo, del libro, no? Conosci te stesso e diventa chi sei. Racconti come però questo conosci te stesso, pur in questo passaggio dal mito al logos, quindi dalla divinità all'uomo, e so che non è che se l'ha inventato, di sana pianta, ma l'ha preso da una scritta che era sul Maggiore santuario del tempo dal Tempio di Apollo a Delfi, che era il tempio dell'oracolo e quindi era considerato uno dei maggiori templi, forse se non il più importante dell'epoca greca. Ecco, come vedi questa cosa qui che Socrate ricorre a un detto, diciamo, che appartiene a una divinità, seppur è una divinità, in questo caso appunto è Apollo, che è il dio delle arti, delle scienze, insomma, quindi della conoscenza in qualche modo.
Allora, io mi sono fatta questa idea perché giustamente, come dicevi tu, poi nella storia è pieno questo tema dell'accusa rispetto alla corruzione dei giovani, però Socrate ha avuto un'intuizione rispetto a tutto quanto, anche alla storia della filosofia, cioè il fatto che lui partiva da due certezze. La prima era quella di sapere di non sapere. Che non è poco, perché questo è forse uno degli insegnamenti da cui potremmo trarre più giovamento e poi ci torniamo. La seconda è che per conoscere sia noi stessi che il mondo bisogna partire da quello che abbiamo dentro. E a questo punto, in qualche modo, come dicevi tu, impossessarsi di uno dei motti cardine dell'oracolo di Delfi, che era l'ombelico del mondo, assume un significato particolare, cioè il fatto che, perché poi il completamento, se vuoi, di questo ragionamento è che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Se noi ci pensiamo, è un percorso che porta primo al tema della ricerca, dell'umiltà da una parte e della ricerca dall'altra. E la ricerca continua è, a mio modo di vedere, la fonte di vita, la fonte di. È quello che permette a una persona di sapere. Di cercare di individuarsi, perché conoscersi poi è il percorso di una vita intera. È certo un imperativo, perché conosci te stesso è un imperativo in greco, è un imperativo sacro che ha l'egida di Apollo, ma che è oggettivamente l'obiettivo o comunque una delle domande di senso che si fa a chiunque di noi voglia vivere una vita che è la propria e non quella che gli altri vogliono per noi. Torno sul tema del conosci te stesso e della ricerca. Se noi ci pensiamo, l'atteggiamento della ricerca, oltre al fatto di darci un punto di vista dialogante, mentre noi adesso siamo tutti certezze, invece la ricerca ci dà un punto di vista dialogante col resto del mondo. La ricerca è quello che ci apre non solo a conoscere e ad essere pronti, freschi mentalmente per tutta la vita, sia nei confronti di noi che nei confronti del resto, ma è anche quello che ci fa capire che noi ci fa capire, ci introduce al concetto che siamo fatti anche di limiti, che siamo fatti di qualche cosa per cui noi non bastiamo a noi stessi e questo non bastare a noi stessi. Poi ognuno ha la sua ricerca, il suo mondo, chiamiamola in senso generale e generico spiritualità, ma è quello che ci leva da una dimensione piatta della vita. Per cui quest'idea di quasi di avere una sacralità, perché è vero che Socrate ci passa la storia come un tafano fastidioso, ma in questo atteggiamento di ricerca verso se stessi, lui aveva una profonda gentilezza nei confronti delle risorse di chi incontrava, perché quando tu stai ad ascoltare qualcuno, lui utilizzava anche molto l'ironia, no? Cerchi di far emergere quello che qualcuno ha dentro. Noi parlavamo prima del passaggio dal mito al logos, no? È un momento in cui il mito viene messo in discussione, ma Platone ha inventato i miti più belli per farci capire e visualizzare dei concetti. Pensiamo al concetto del daimon, no? Il daimon, che è questo, come chiamarlo? Non so, questa entità che noi abbiamo dentro, e come ha fatto Platone a dipingerla? Il daimon, ci dice Platone, è qualcosa che noi ci viene distribuita prima di nascere. Il problema è che quando noi nasciamo, ce ne dimentichiamo, per cui la nostra vita diventa una scommessa e diventa una ricerca di questo daimon, che è una vocazione, ma che noi dobbiamo ricostruire giorno per giorno. Questo è il senso della ricerca, secondo me. E una cosa che secondo me Socrate e non solo ci insegna è che per avvicinarci, per imparare, per capire chi vogliamo essere più che cosa vogliamo fare, si va avanti anche per errore. Anche proprio per sottrazione, perché attraverso il fatto di capire quello che noi, magari ci è più difficile capire quello che siamo, ma quello che noi non siamo, non vogliamo essere, non vogliamo fare, è un modo per avvicinarci in questo conosci te stesso ed è una cosa che, e concludo, secondo me vale a qualunque età della vita, non è mai troppo tardi per mettersi su questi binari, ma se vale a qualunque età della vita, figuriamoci per un giovane, quando deve scegliere, secondo me, io ho i ragazzi grandi o quelli che sono anche più grandi, più che se vuol fare l'avvocato, il medico, la mamma o il papà, quale tipo di avvocato, medico, mamma o papà vuole essere? Perché il tema è quello di liberarci anche dall'idea che esistono strade che possono soffocare un giovane, possono farlo crescere magari professionalmente, ma possono farlo morire interiormente dal punto di vista dell'ansia, dal punto di vista della fatica, della... Ho scoperto che esiste questa parola che è la telofobia, è nel nostro vocabolario italiano, che è la mancanza di accettazione del nostro limite. Questa cosa seppellisce mentalmente tanti giovani nel momento in cui si trovano a non avere a fuoco esattamente quello che stanno facendo. Per cui, tornando alla domanda iniziale, il fatto di aver adottato questo detto sacro, capiamo che è anche un modo per dirci che anche la nostra vita è sacra e merita di essere governata da un imperativo che è sacro.
Beh, diciamo che ci insegna o comunque ci invita a metterci in discussione, insomma, il senso poi è questo. Poi appunto noi non sappiamo tante cose di Socrate e alcune le sappiamo perché, come si sa, non ha lasciato, come hai detto prima, non ha lasciato scritti. Sappiamo appunto che è nato ad Atene e sappiamo che quando è morto, ma non quando è nato, però più o meno, insomma. È nato da, come racconti nel libro, da Fenarete e Sofronisco. E Fenarete la mamma che era un'ostetrica. E tu fai risalire appunto, diciamo, questo atteggiamento socratico, quello della maieutica, appunto all'influenza che la mamma ha avuto su di lui. Perché appunto maieutica in greco, l'etimologia vuol dire arte ostetrica, quindi quella di prendersi cura della persona, insomma, di farla nascere e di prendersene cura. Quindi quest'idea della cura che c'è in tutto, diciamo, la filosofia di Socrate. E poi questa presenza, diciamo, del femminile, che da una parte appunto la mamma, dall'altra tu racconti anche, diciamo, del rapporto che ha avuto l'influenza, almeno iniziale, che ha avuto Aspasia, no? Questa filosofa di Mileto, che era la compagna di Pericle, che tra l'altro anche lei fu accusata come Socrate, beh, ovviamente per il potere che esercitava su Pericle, tant'è che Plutarco, che lo dava a Pericle, quando faceva degli errori non li attribuiva a Pericle, ma li attribuiva a Aspasia,
Certo.
no? E poi una terza donna di cui tu parli nel libro, sempre in confronto per fare un ritratto, insomma, per offrirci un ritratto di Socrate, e una terza donna, Safona, la maggiore poetessa dell'antichità classica, no? Quindi l'importanza sia del tipo di professione che queste donne esercitavano allora, quindi l'ostetrica, la mamma, filosofa o filosofa Aspasia e poetessa Saffo, quindi io ho rintracciato questa importanza femminile, insomma, di cui tratto oggi tanto si cerca e si dibatte nella vita di Socrate. Ovviamente tu non è che lo fai con una conseguenzialità, però cioè, io ho rintracciato questa linea, insomma, crescita di Socrate.
Come mi fanno notare i miei alunni, c'è anche Santippe, volendo
Ah sì, certo,
vedere,
è vero,
che è
giusto.
il
Però
prototipo della
Santippe, tu ne
moglie.
parli qua, la nomini una volta sola,
Sì, la cito nella
la cito
biografia,
di
sì.
passaggio, come biografia. Lo applicava il metodo socratico, che le donne applicano nei confronti dei loro mariti.
Pensa cosa mi ha detto un giorno un mio alunno brillante, perché sappiamo che Santippe è diventata un po' il prototipo della moglie arcigna,
Sì.
no? E questo mio alunno, devo dire, molto simpatico, mi diceva: ma prof, ma com'è che un uomo così pronto a capire le conseguenze delle proprie domande ha sposato una donna come Santippe? Io dico: ragazzi, su queste cose, però mi è piaciuta molto la
Allora,
situazione.
al cuor non si comanda.
Al cuor non si
Tra
comanda,
l'altro
poi
tu
se
parli
va.
molto dell'importanza del cuore
Sì,
nel libro.
perché torniamo proprio a questo tema che dicevi adesso, era così una battuta per alleggerire, però questo tema delle
Certo.
figure femminili, perché primo perché l'amore è un altro modo per conoscersi, è forse il modo per conoscersi, l'amore a tutti i livelli. E qui, oltre alle donne che hai ben citato, e oltre a Saffo, che viene proprio citata da, vengono cita, viene citata da Platone barra Socrate quando si parla di amore, la poetessa dell'amore, la settima musa, no? Viene proprio chiamata Saffo, c'è anche la figura di Diottima che a me ha colpito, cioè nel momento in cui nel
Sì.
simposio Platone vuole parlare d'amore, inizia con c'è un dialogo fra diversi interlocutori. Quando è il turno di Socrate, mi ha fatto sorridere e ho scritto che anche persino Socrate, quando deve parlare d'amore, ha bisogno di una maestra femminile, no? Perché Diotima è la figura di questa sacerdotessa, probabilmente un'invenzione platonica, non lo sappiamo, che però racconta un mito anche qui, che secondo me, oltre a essere molto bello, adesso lo dico in due parole, però ha una caratteristica, come dicevamo prima del Daimon, come tutti i miti greci, ha la caratteristica di mettere a fuoco perché l'amore è una cosa così complessa. E la figura di Eros che Diotima racconta, Eros sarebbe stato concepito durante un banchetto dato in onore della nascita di Afrodite, quindi, come dire, contesto la nascita della dea della bellezza e dell'amore passionale. Penia e Poros, che sono rispettivamente la povertà e la mancanza, il bisogno, si uniscono e da loro nasce appunto Eros, che non è un dio, è una figura intermedia nella, diciamo, nell'Olimpo e nella mitologia greca. E cosa dice? Guardate che è geniale
Però ha un
questo.
grandissimo potere.
Esatto, ma poi è geniale questo mito perché cosa ci dice? Che l'Eros a ogni livello, dall'Eros umano all'Eros, perché è molto complesso il tema dell'Eros platonico, a ogni livello, l'Eros è nato dalla povertà, quindi da un senso di mancanza, di desiderio. L'Eros è sempre tensione verso qualcosa e da espediente, cioè quello che noi sappiamo mettere in campo per cercare di andare verso il nostro desiderio, tradotto il coraggio, cioè perché l'amore è quel qualcosa che ci mette a nudo, perché è inaspettato, perché non possiamo nulla e perché ci vuole coraggio per affrontarlo. Nel coraggio per affrontarlo c'è la declinazione di tanti modi di vivere, di essere. Parliamo anche di un amore terreno per il momento. L'eros passionale, che è sia quello che noi possiamo avere e tenere acceso nei confronti proprio delle nostre passioni in senso etimologico, quello che facciamo, la nostra professione, la nostra vita personale, sia quello che ci tiene acceso verso un'altra persona. E questo mette in campo una serie di cose che questi poeti hanno ben visto, per esempio, e questo è un tema che io ai ragazzi, come posso, lo racconto, spero, nella maniera più chiara possibile. Uno di questi temi è la reciprocità. È vero che la passione è l'amore, quel qualcosa che ci fa rinascere, ci fa scoprire parti di noi che neanche sapevamo di possedere. Però esiste anche un tema di reciprocità. Saffo sul fatto che chi ama presto sarà riamato, come poi Dante non ha dubbi. Purtroppo non è così, nel senso, magari fosse così. Ma secondo me il valore di questo è che l'amore può non essere ricambiato, ma reciproco deve essere il rispetto. E il tema della reciprocità amorosa, se noi ci pensiamo, è un tema fondamentale perché vuol dire saper reggere la persona che è entrata nella nostra vita, saper essere magari non reciproci nell'amore se non lo proviamo, ma essere reciproci nel rispetto che si deve a questa persona, senza la sopraffazione, cercando di lavorare, di vincere quelle che sono le derive di questi atteggiamenti di cui le cronache sono piene, perché il tema, come ci dicono Platone, Socrate e i tragici, per rimanere in quel pezzettino di cielo, il tema più difficile della nostra vita è la convivenza con le nostre passioni. Le passioni etimologicamente sono, nella stessa parola c'è l'idea che la passione ci accende ma ci vince. La passione è l'amore, ma una passione è anche l'ira. E anche il non saper governare queste passioni.
La passione è quella per un'altra persona, è anche per le cose, anche
Per
per
tutto,
un'idea, per tante
per tutto,
cose.
per
Insomma,
tutto, ma è l'inno
ecco.
all'equilibrio, è l'inno all'equilibrio, cioè il saper
Comunque su questa
nuotare.
cosa della reciprocità o meno, cioè sono nate le più grandi opere dell'umanità.
È
Pensiamo alla Divina Commedia,
certo.
che l'amore non era corrisposto, oppure alla Canzoniere, invece dove l'amore era corrisposto, insomma. Quindi,
Certo.
senti, qui siamo partiti appunto dalle donne, ma andiamo agli uomini, cioè partendo dal padre di Socrate, perché per me è importante, anche questo è importante perché il padre di Socrate era uno
Uno
scultore.
scultore, sì.
Era uno scultore, comunque un artista, anche se non era un grande artista, perché non si hanno notizie di sue opere come di altri suoi contemporanei, probabilmente era più uno scalpellino, più un artigiano che aiutava, insomma. Però comunque era importante perché sono comunque persone che creano qualche cosa, insomma, e quindi se ne prendono anche cura, fanno nascere, insomma, delle cose. E da questo rapporto di artista-artigiano tu parli, e dedico un capitolo, insomma, diciamo questo, di Efesto, il dio vulcano, no, che è il fabbro degli dèi, che poi anche lui è un artista, un artigiano, insomma, poi sposato con la donna più bella, Venere, quindi la bellezza, quindi questa idea di arte e di passione che gira e di come, cioè ne parli perché Platone, poi il miglior allievo di Socrate, viene affascinato sentendo la voce di Socrate nelle vicinanze mentre si apprestava a partecipare a una gara di teatro, di poesia. Platone era un promettente poeta prima di diventare un filosofo e quindi molla tutto e si rivolge a Socrate e gli dice: Efesto, avvicinati, ora di te che Platone ha bisogno. Quindi questa idea di chiamare Socrate col nome, diciamo, del dio più brutto, perché appunto Vulcano era Zoppo, era brutto, insomma, infatti nessuno si spiega come mai lui stava con Venere, la dea più bella. Tornano sempre queste cose che poi
No, no, certo.
sono tutti i giorni quando incontriamo qualcuno o qualcuno che ha una bellissima, ma come fa a stare con quella? Cosa ci avrà, insomma? Ecco, ci avrà Socrate, insomma, in questo senso. E poi c'è un altro passaggio, capitolo più avanti, che io faccio dei salti, ovviamente, cerco di mettere insieme delle cose, anche perché questa rubrica si chiama Radio Librarte e cerco di trovare l'arte in tutti i libri, dove tu appunto parli qui ancora una donna, della Dea Cura, che è la quale, osservando un terreno argilloso in un fiume, gli viene l'idea di raccogliere un po' questa argilla e di modellare l'uomo, no? Poi adesso, al di là di tutto quello che succede dopo, questo è raccontato, come dici tu, da Egino, questo autore, scrittore, bibliotecario romano, nel suo libro dei miti, dove racconta 277 miti. E praticamente, però, anche qui, come per esempio nella tradizione della Bibbia, anche in altre tante tradizioni, c'è qualcuno, però in questo caso è una donna, non è un uomo, che modella l'uomo dal fango, dall'argilla, come succede appunto nella Genesi ebraica. E questa idea che noi veniamo dalla scultura, veniamo anche dall'arte, in qualche modo.
Sì, ti stavo ascoltando con piacere. Sì, diciamo che mettendo insieme le due cose, a Platone, uomo, essere umano, credo sia successo quello che sarebbe bello che succedesse a chiunque. Cioè lui, giovane, evidentemente promettente, brillante, intelligente, da quello che capiamo, e che aveva in mente di fare una professione, a un certo punto ha la vita cambiata dall'incontro con un maestro. Li abbiamo avuti tutti, spero più di uno, tutti quanti, e sono quelli che ci aiutano come festa. No? A metterci a fuoco, sono dei fabbrici, ci mettono a fuoco. E Platone, davvero, come dicevi tu prima, voleva fare un altro mestiere, aveva anche un altro nome prima di incontrare Platone non è il suo nome di nascita, Platone è un nome che gli viene dato, pare, così raccontano sempre la mitologia intorno a lui, ma pare questo assodato, insomma, che gli viene dato dall'insegnante di educazione fisica. Platus vuol dire ampio, no? Pare fosse un uomo, un bravo atleta fisicato, noi diremmo oggi dalle ampie spalle, ma al di là di questo dettaglio, quello che colpisce è l'incontro, il momento dell'incontro, di qualcuno che ti mette a fuoco. Quando hai la fortuna, quando si ha la fortuna, io l'ho avuta e con almeno con più di un maestro, quando hai la fortuna di trovare persone che vedono in te quello che neanche tu hai lontanamente l'idea di possedere, quel qualcosa è quello che ti aiuta a metterti a fuoco e a diventare. Poi, se ci pensiamo, no, come scorre nelle vene di Socrate anche quest'idea di scolpire, no? Anche la bellezza e l'individualità di ognuno e poi anche l'aspetto creativo, probabilmente poi anche Platone, questa verve da poeta è più che mai raccontata attraverso i suoi dialoghi. E connettendo con quello che dicevi prima sulla cura, quello io ci tengo a dire che quella lì è stata una scoperta che ho fatto proprio scrivendo per questo libro, perché quando dovevo parlare di cura mi è venuto naturale, per quanto insomma l'abbia solo letto e mai studiato, guardare Heidegger che di questo si occupa, ed era lui che citava questo mito di Gino che non conoscevo sino a quel momento, perché è davvero un mito anche molto breve che ci racconta quella cosa lì che dici tu, cioè l'idea che noi siamo plasmati dalla cura, perché questa creatura di fango che cura costruisce. Poi è quella che si chiama Homo perché in latino la terra si dice così. Homo ha dentro di sé la parola humus e ci dice che mettendo insieme Efesto e la cura era un'ossessione di Socrate. Per Socrate credo fosse l'elemento base della sua educazione. Cioè lui diceva: se non ti riesci a prendere cura di quello che hai dentro, non puoi curare quello che hai, quello che tu vedi al di fuori di te, no? E questa dà l'idea di una cura che plasma, cioè ed effettivamente la cura può plasmare come le mani di un artista plasmano una statua, una creta, la cura educativa con cui tu ti puoi, appunto, qua i giochi di parole sono impliciti, sono necessari, ma con cui tu ti prendi cura di qualcuno, plasma il tuo sentirti amato, il tuo sentirti a tuo agio nel poter fare e nel poter essere quello che ritieni. Io sempre lì torno perché penso che quello di incontrare un maestro nella nostra vita è una fortuna. Per quanto Socrate riteneva, non si riteneva di essere un maestro, non si definiva un maestro, voleva che Platone lo chiamasse Eteiros, che è compagno, però al di là di questo, quello di incontrare un maestro è una fortuna, ma è anche un saperlo vedere, perché è anche il saper riconoscere in qualcuno davvero che scommette su di noi in qualunque momento della nostra vita, a partire dagli affetti per arrivare anche al contesto lavorativo, anche il saperlo vedere ha la sua importanza, perché vuol dire anche riconoscere una figura che in certi momenti nella nostra vita accettiamo e in altri momenti magari allontaniamo. Ecco, quindi questo aspetto del lasciarsi plasmare nel senso non manipolare ovviamente, ma nel dare lo spazio a qualcuno di fare in modo che ci dia una forma, perché quella forma che esce è la nostra, come la mamma di Socrate aiutava le mamme a dare alla luce i bambini, Socrate e chi di conseguenza ha questo sguardo educativo sugli altri aiuta come può chi ha vicino ad uscire, a venire alla luce. C'è chi racconta che quando, dopo aver incontrato Socrate, è come se fosse nato una seconda volta. Ecco, questa è un po', la cosa molto bella.
E da Socrate appunto nascono tante cose, ma anche tanti filosofi. Platone, insomma, l'abbiamo citato più volte, anche Aristotele che nasce, diciamo, da Platone, indirettamente comunque da Socrate, e di cui tu mi racconti, appunto, parli anche di loro, del fatto che loro, al contrario di Socrate, lasciano dei testi, ma aprono anche delle scuole, no? L'Accademia Platone, dopo essere tornato da Siracusa, e Aristotele, allievo di Platone, a sua volta aprirà, sempre ad Atene, il liceo, che sono cose che ci portiamo, istituzioni che ci portiamo ancora oggi. E parli anche appunto di come questo sia rappresentato da Raffaello con la scuola di Atene, questo affresco meraviglioso delle stanze del Vaticano che l'artista Urbinate realizza tra il 508 e il 511, che è un manifesto, insomma, visivo di quel momento glorioso, perché non solo ci sono al centro Aristotele e Platone, tratto molto più grande rispetto a tutti gli altri, ci sono tutta un'altra serie di personaggi che sono quasi tutti filosofi, o comunque filosofi matematici, insomma, comunque filosofi. E io sono andato a rivedermi il quadro dopo aver letto il libro, il quadro, la scultura, l'immagine, ovviamente, l'ho guardato su internet. E, per vedere, perché è una cosa che non mi ero mai chiesto, pur frequentando molto, diciamo, questo per lavoro che faccio, questa opera, non mi ero mai chiesto, ma Socrate dove sta? Cioè, oppure lo avevo visto perché è chiaro che uno va a vedere, poi ci sono degli schemi in cui sono dei numeretti con i vari personaggi. Questo è Epicuro, questo è la Gorgia, questo è Protagora, insomma, eccetera, eccetera. Però io di questi nessuno mi ricordo, a parte Raffaello che c'è un autoritratto, chi sono e dove sono posizionati. Allora io ho detto, leggendo questo libro, quindi è utile anche uno storico dell'arte, ma Socrate dove è stato messo? Cioè, dove Raffaello ha posizionato Socrate, che è stato così importante per Aristotele e Platone? E praticamente Socrate, beh, la parte alta, diciamo, dell'affresco, sul lato sinistro, con una tunica verde, però è girato di spalle rispetto al centro del quadro, dell'affresco, quindi rispetto ad Aristotele e Platone. E girato di spalle sta parlando con Alcibiade, Antistene, Senofonte o Eschine, insomma, sono tre, quattro altri personaggi che sono indicati con questi nomi. Alcuni sono filosofi, Alcibiade era un militare, insomma, un politico, come sappiamo. E per, su questa qui mi fa porre questa, diciamo, domanda socratica, sappiamo di non sapere, perché mi fa venire fuori questa domanda. Adesso, questo è un mio rovello di capire perché Socrate, cioè, non gli viene data l'importanza che uno si aspetterebbe in un affresco del genere, perché in fondo tutto parte da Socrate, no? E invece lui è trattato come tutti gli altri, e anzi lontano e voltando le spalle, insomma, a Platone e Aristotele. Non so se tu hai pensato questa cosa, se hai qualche idea sul perché.
Premetto che non sono una storica dell'arte, quindi l'ho guardato e gustato io come posso vado e lo vedo, perché già quest'idea che proprio per guardare le nostre radici, lì devi stare con lo sguardo verso l'alto, a me questa cosa fa impazzire, cioè la trovo bellissima. Io la penso così, ma è un mio pensiero, non è, è chiaro che lì la centralità è data al padre della filosofia occidentale, Platone, e poi Aristotele, di conseguenza in questo filo rosso. A me sembra che così abbia il suo, così dipinto, abbia quasi il ruolo che gli spetta, cioè quello dell'uomo che è colto nella sua azione di dialogare, di conversare, di occuparsi da altri. Come un uomo che ha quella formale, come dire, ironia, come se stesse un passo indietro, è rappresentato un passo indietro. Io ho sempre pensato che fosse una rappresentazione visiva dello spirito di Socrate, ma magari no, eh. Io lo vedo così. Quello che ha di bellissimo, e credo che su questo tu possa darmi ragione, sicuramente ne saprai tu più di me, che c'è in questo affresco è anche l'idea visiva di quello che noi oggi chiamiamo, anche se sembra una formula un po' vecchia, dell'unità del sapere, perché sostanzialmente dicevi giustamente filosofi, matematici, artisti, no? Cioè quest'idea che la conoscenza nasce dalla meraviglia è una, e come dice Aristotele, nasce dalla meraviglia, non dal fatto che ci sia una specificità in una materia, come diremo noi oggi, più letteraria o più scientifica. Cioè, fra i tanti aspetti grandiosi di quella parete, che se io penso che il Papa aveva scelto di averla sopra la propria testa, no? Guarda che è incredibile, eh? Se ci pensa a tutte queste suggestioni, dicevo, sulla grandezza, fra gli elementi di grandezza di questa parete c'è anche questo, che ci avvolge con questa unicità, ecco, con questo insieme di sapere che è uno, la fonte della meraviglia.
Che poi è un affresco veramente laico, tra
Sì,
l'altro,
è questo, il Papa ce
come
l'aveva lì, è incredibile.
come laica è la filosofia, o comunque
Certo.
parte di essa. Qui potremmo ovviamente continuare a parlare per ore, perché questo è un libro molto stimolante, ma quindi noi ti ringraziamo moltissimo Cristina Dell'Acqua, autrice della formula di Socrate. libro pubblicato per Mondadori, di cui consigliamo vivamente la lettura, perché come avete potuto ascoltare è pieno di stimoli e ci insegna appunto a conoscere se stesso ieri come oggi. Grazie Cristina e
Grazie.
arrivederci. E arrivederci a tutti i radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.